sia quello di ritornare invece a quello che era, il contenuto della, presentazione di questo, intervento. Parto da un master che ho appena incominciato, il master in medicina geriatrica, noi professionisti, i professionisti sanitari devono mantenere sempre l'aggiornamento, quindi più ci si tiene informati meglio è, e quindi ho deciso di portarmi sulla geriatria. E uno dei concetti principali che è stato riportato è l'utilità di diventare anziani. Un quarto della popolazione mondiale è sopra i 25 anni, e se guardiamo a livello genetico, se guardiamo quella che è l'utilità degli animali, gli animali quando non possono più riprodursi, non sono più utili geneticamente, non servono al che l'animale possa crescere, possa evolversi. E noi siamo animali, ma per fortuna siamo animali senzienti, quindi la nostra utilità non è solo quella della riproduzione. Una persona che non è più in grado di riprodursi ha però altre capacità intellettive, sono quelle capacità che permettono l'evoluzione del genere umano proprio per la competenza. Quello che manca sarà i geni di quella persona, se non ha avuto la possibilità genetica di passare il proprio contenuto. In questo aspetto di evoluzione noi abbiamo bisogno di un accompagnamento, ovvero ogni persona sente giorno dopo giorno il bisogno di condividere, ma questa condivisione è in qualche modo finalizzata alla relazione. Sul tempio di Delfi tu gnocchi saluto, io non ho fatto greco, quindi io sicuramente ho sbagliato tutte le pronunce. Conosci te stesso,
Sauton.
ho fatto latino e l'ho fatto male, il greco non l'ho neanche guardato. Questo conosci te stesso è funzionale alla crescita individuale, a quella crescita interiore, personale, quella crescita fondamentale all'evoluzione. Non sempre, proprio per quello che dicevamo prima, l'uomo è in grado di conoscere se stesso, proprio perché spesso e volentieri entriamo in una autolimitazione, ci boicottiamo. Tendiamo a non prendere in considerazione quelle che potrebbero essere le opportunità o le possibilità che sono nostre. Ecco che i professionisti sanitari aiutano in questo percorso. La psicosomatica ci aiuta a comprendere quello che normalmente la mente umana non legge in quello che è il sintomo. Adesso vado, di fronte a me ci sono tantissimi professionisti, quindi non voglio banalizzare, ma solo per ricordare che ogni qualvolta il nostro corpo subisce un cambiamento, quel cambiamento, Flavia prima l'ha sottolineato molto bene, ha un significato estremo. Siamo noi che siamo non più abituati, poi siamo a Milano, la città della velocità, non siamo più abituati a leggervi quei significati e cerchiamo di sopprimerli in qualche modo. Tutto ciò che ci sta stretto lo sopprimiamo. All'interno della psicoterapia non possiamo non prendere in considerazione quei significati. Prima Paola sottolineava tutti dovrebbero, come i pazienti si ricordano che tutti dovrebbero cominciare una psicoterapia, perché quella psicoterapia è quel momento che permette di mettere in discussione con l'aiuto di un professionista che è abilitato in quel tema. Allora, l'ipnosi, come tutte le tecniche immaginative, la procedura immaginativa di cui prima il professor Nervetti ha anche sottolineato il fulcro, utilizzano le immagini come strategie di conoscenza e di sviluppo del proprio sé. Le tecniche immaginative sono degli strumenti, non è che è l'unico strumento presente, però sono degli strumenti estremamente utili, perché passano attraverso ciò che è meno raggiungibile, meno leggibile e in qualche modo razionalizzabile e quindi difendibile, uso un sacco di al paziente stesso, al soggetto. proprio perché in quel tema di boicottaggio, quel tema di autolimitazione, se seguiamo la razionalità, partiamo già col piede sbagliato. Allora, lavorare con le immagini, lavorare con quello, con ciò che è un po' meno controllabile da parte del soggetto, diventa un modo adeguato per affrontare i conflitti. Se prendiamo i sogni che sono la parte più inconscia per chi come me deriva da una formazione analitica o postale, se prendiamo i sogni sono quel contenuto che il paziente non ricorda. Quanti di voi ricordano i sogni? Quanti di voi normalmente la mattina si svegliano e ricordano quello che hanno sognato? Ah, io non sogno, la maggior parte delle persone dice no, è normale che durante la notte si sogni. Una volta si parlava di 7 sogni a notte, adesso ne sappiamo che ne facciamo molti molti di più, distinguiamo tra sogni REM e sogni non REM, e quindi c'è una miriade di informazioni, di contenuti che devono essere presi in considerazione. Quando ci va bene ci ricordiamo l'ultimo, quando ci va bene il paziente ci porta l'ultimo che ha fatto. Ecco, quel sogno, se trascritto immediatamente, è il contenuto inconscio, o comunque è una parte di esso. Se lo ricordiamo durante la giornata è già estremamente razionalizzato. Ora, il sogno, per molte tecniche, ad esempio nella procedura immaginativa, è uno dei elementi fondanti di rapporto terapeutico. Nella procedura immaginativa si chiama procedura onirica. L'ipnosi è una tecnica che aiuta a prendere contatto con quella parte immaginativa in una maniera un po' più guidata. La differenza tra la procedura immaginativa e l'ipnosi, che sono le due tecniche di cui vi parlo sommariamente, è che la procedura immaginativa tiene la razionalità più alta del paziente, perché si lavora in uno stato di coscienza modificata, leggera, e il paziente verbalizza ciò che vede, e quindi in qualche modo la razionalità è molto sveglia per poter parlare, per poter verbalizzare. Durante l'ipnosi lo stato di coscienza modificato può variare a seconda della predisposizione e della disponibilità del soggetto stesso, che rimane più passivo a quello che è la guida del terapeuta, che lo accompagna lungo un percorso. In quella guida naturalmente c'è il terapeuta che legge la dinamica, cioè la risposta del paziente durante l'ipnosi, e quindi comprende anche quale direzione può fare, può andare a attuare, se è meglio andare a approfondire piuttosto che muoversi in una direzione di leggerezza o di aiuto o di ricerca. Naturalmente questa è la competenza dell'ipnosi. Vi accenno velocemente di due pazienti, proprio perché voglio farvi comprendere il significato delle immagini e l'utilizzo delle immagini in questi due sistemi. L'altro ieri, giovedì, vi posso parlare della paziente perché è a 300 km di distanza, che lei mi ha autorizzato, e mi arriva una paziente in seduta e mi dice, breve assunto della paziente: la paziente è una paziente molto spigolosa, molto rigida, spigolosa anche nel volto, perché ha lineamenti molto, molto definiti, molto asciutta come paziente, a differenza di me, molto rigida anche in casa, tanto che è lei che si occupa dell'amministrazione della casa, è una bancaria, quindi tiene i conti, ma si occupa delle assicurazioni, si occupa dei pagamenti, si occupa di tutte le commissioni che ci sono. Ha due figli, adolescenti, giovani, adulti, poco responsabili, così descritti da lei, e ha un marito che è il terzo figlio di casa. Questa è un po' l'immagine. E nel suo tempo libero questa paziente è cacciatrice professionista, ma non di uomini, almeno per il momento no, è cacciatrice professionista, fa anche delle gare, è un buon livello, ed è un suo grosso sfogo, una sua grande capacità. E mi arriva in seduta e mi dice: ho un gran dolore alle spalle, al collo, un senso di oppressione, faccio fatica a mangiare, porta questa tensione altissima. Iniziamo a lavorare e le propongo una seduta di ipnosi guidata, e quindi come immagine le do la battuta di caccia. cioè vedo l'accompagno dentro un percorso in un bosco, in un'area verde, dove può avere questa battuta di caccia. Sono velocissimo, è una battuta di caccia. E c'è il suo Breton che lo accompagna, e faccio a raggiungere l'obiettivo, quindi di cacciare, e prende le sue prede, gli faccio sentire il peso del rinculo dello sparo, tanto che nel momento in cui lavoriamo su quel rinculo cambia l'espressione del volto, diventa molto tesa, sente, è dolorante, il volto è dolorante. Però fatta la battuta, la faccio tornare a casa nell'immaginario, la faccio accogliere da un marito amorevole, la faccio accogliere da una persona che la cura, che prepara la cena, che la festeggia per ciò che ha vissuto, naturalmente portando uno stato di rilassamento. Anche un bel massaggio alla fine le faccio subire. E finita la seduta immaginativa, la procedura, pardon, l'ipnosi, la paziente cambia completamente modo di espressione, di rapportarsi con me, e mi porta un contenuto per me importantissimo. Io la vedo da diversi mesi, non sono mai riuscito a mettere in discussione la relazione col marito, l'idea quella di far venire il marito in seduta, perché lei si sente il problema, è sempre stata vissuta come un problema. Le sue parole sono: non è che nelle prossime sedute posso far venire anche mio marito, non è che nelle prossime sedute lei riesce a elaborare che finalmente chi deve essere messo in discussione non è su se stessa, ma è la relazione. E se l'avessi fatto a livello di cognitivo, se l'avessi fatto a livello della razionalità, cosa che avevo già fatto e ho finito, cosa che avevo già fatto, non ho mai ottenuto nulla, non sono mai riuscito a ottenere nulla, perché in quella comunicazione con l'inconscio la paziente ha recepito quel messaggio che prima era invece poi incontrato. L'ultima cosa, uscendo dalla seduta, mi dice: oh, adesso mi sento leggera ed ho una gran fame. Il comprendere anche quello che erano i bisogni del corpo. Grazie.
Grazie Roberto. Mi veniva da chiederti un po' una fissa degli Junghiani, ma in un percorso fatto di immagini, gli archetipi, che significato hanno?
Il dottor Marchetti ha voglia di farvi prendere bene gli ECM, perché è una delle domande che c'è negli ECM. E nel poco tempo, naturalmente, questa cosa non sono riuscito a riproporla. Sapete che le immagini noi le costruiamo in maniera da una parte archetipica e dall'altra parte la si deve rendere come un vestito fatto su misura al paziente. L'archetipo è fondamentale, perché l'archetipo è il processo psichico fondamentale che sta alla base della cultura umana. L'archetipo rappresenta l'esperienza di tutti gli esseri umani. L'archetipo rappresenta la storia della vita, la connessione con la vita stessa, no? L'archetipo ha un significato che è generale, quello che rappresenta per tutti, naturalmente contestualizzato alla cultura, all'ambiente, ma la figura, l'immagine archetipica è quella che può essere utilizzata in maniera indistinta. Certo è che se io ieri ho visto il film La casa, l'horror, non so se l'avete presente, quando ero giovane andava molto di moda, se come archetipo uso l'immagine della casa, quindi lavoro sulla casa, il paziente oggi mi porterà una casa che non è quella della sua casa, molto probabilmente ci sarà il contenuto. Allora, lavorare con gli archetipi naturalmente deve essere sempre messo in discussione con quella che è la storia del paziente, con quelli che sono le esigenze. Quindi l'archetipo è il punto di partenza per noi che lavoriamo con le immagini, ma abbiamo necessità di fare un passo in più, abbiamo necessità di andare a quelli che sono i bisogni del paziente stesso. Grazie.